Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Domanda che ho chiesto altre volte, ma è importante. Che cosa vuoi dalla vita? Che cosa vuoi veramente? Che cosa ti spinge a fare quello che fai? Che cosa ti spinge a rispondere come rispondi? Quando hai la libertà di scegliere dove vanno i tuoi pensieri, dove vanno? Perché scegli quello che scegli anziché altre cose? Scegliamo perché crediamo che scegliendo quello, pensando a quello, parlando così, facendo così, otterremo quello che soddisferà il nostro cuore. Se uno decide di stare su e guardare un film o quello che sia, mancando sonno, pur sapendo che domani devi alzarsi e avere tutti gli impegni della giornata, in quel momento crede che quel film lo soddisferà il cuore. Non è sempre una buona scelta, non è sempre la verità, ma crede quello. Se litigo è perché credo che quello che l'altra persona mi sta ostacolando da ottenere mi soddisferà il cuore e sono disposto a danneggiare il rapporto per ottenere quello. È litigo. Ecco perché litighiamo. Le nostre scelte rivelano dove stiamo cercando la soddisfazione del cuore. Non è le belle cose che dico al culto e nei momenti giusti di Dio che rivela il mio cuore, è le scelte che faccio giorno per giorno che rivela il mio cuore. Ed è importante esaminarci per capire dove sto cercando la soddisfazione. Cioè, ognuno si impegna, ogni persona, salvata o non salvata, si impegna a ottenere quello che crede gli darà un cuore soddisfatto. Allora, molto spesso la soddisfazione che cerchiamo non è il cuore, è la carne. Molto spesso la carne si nasconde dicendo, in modo di dire, ah, questo ti soddisferà il cuore, quando non soddisfa mai. Mai il cuore soddisfa la carne, che poi non è mai una vera soddisfazione. Infatti, voglio pensarci, quando la carne è soddisfatta, non è mai una soddisfazione profonda. Sempre dipende dalle circostanze e quando le circostanze cambiano, quella soddisfazione svanisce. Quando invece il cuore è soddisfatto, è profondo. E le circostanze non cambiano quello. E i dolori e le ingiustizie non tolgono quella soddisfazione. I dolori, le ingiustizie, i problemi fanno sparire la soddisfazione della carne, perché non è la vera soddisfazione. E allora, di nuovo, dove stai cercando la soddisfazione e quale soddisfazione stai cercando? Avere il cuore soddisfatto non è un risultato di avere buone circostanze, meno problemi, le cose belle del mondo. Quello non soddisfa il cuore. Dove stai cercando la soddisfazione? Se tu hai un cuore non soddisfatto, tu puoi avere tutto quello che il mondo ti dà e ancora non starai bene. Per una cosa, anche se avessi tutto quello che vuoi, dentro di te tu sai che non durerà. Cioè dentro di noi sappiamo che quello che otteniamo non durerà, le cose del mondo, perché non durano. E quindi anche se hai tutto non sei soddisfatto, perché sai da un momento all'altro puoi perdere. La cosa più importante della vita è avere un cuore soddisfatto, perché in realtà avere un cuore soddisfatto vuol dire essere strettamente legato a Dio, perché solo Dio può soddisfare il cuore. E per avere un cuore soddisfatto dobbiamo prima di tutto capire dove si trova la soddisfazione, dobbiamo riconoscere che non possiamo noi arrivarci, ottenere un cuore soddisfatto con le nostre sforze. Il nostro cuore sarà soddisfatto quando la nostra vita è piantata nel campo giusto e quando dimoriamo in Cristo e quando la nostra volontà è allineata con la volontà di Dio. Se uno lavora un po' fai da te e se cerchi di usare uno strumento per qualcosa per cui non è stato fatto, non funziona bene. Non funziona bene, per niente. E quindi posso immaginare quello strumento molto insoddisfatto se avessi una mente, perché non funziona bene, perché non è stato creato per quello. E noi in Cristo non siamo stati creati per ottenere la soddisfazione del mondo. Se tu, la Bibbia usa un termine seminare per cercare. Tu semini dove tu credi che la raccolta sorgerà il tuo cuore. Ma purtroppo possiamo seminare bene e possiamo seminare male. E se tu passi la tua vita impegnandoti, cercando, a volte litigando per ottenere un cuore soddisfatto, ma cerchi nei posti sbagliati, avrai una vita sprecata, sprecata. Sarai amareggiato. Avrai investito, affaticato per nulla di vero valore. Avrai investito la vita, anni, rapporti, sacrificato mille cose per nulla che ha vero valore. Quanto è importante seminare bene. Ora, consideriamo come seminiamo, come viviamo, come cerchiamo, perché la nostra vita e la nostra eternità dipendono dal fatto di seminare bene. Un brano che conosciamo in questa chiesa molto bene è Galati capitolo 6, da 7 a 9. Trovate quello. Galati 6, da 7 a 9. E voglio considerare le verità in questo brano e poi voglio non solo considerare le verità, ma voglio poi considerare le nostre vite alla luce di queste verità. Seguite mentre leggo Galati 6, da 7 a 9. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Dio guidò Paolo a iniziare questo brano con l'avvertimento: non vi ingannate. Dio dice quello anche in 1 Corinzi 15, 33. Non vi ingannate. E Dio dice questo perché sa che la nostra tendenza è di ingannarci. Ma no, ma dai, ma non a me, non in questo caso, non mi farà male, non mi farà cadere, non mi allontanerà da Dio. Ci inganniamo, la nostra carne ci inganna e perciò inizia, non vi ingannate, non vi ingannate, non credete ai vostri ragionamenti quando sono diversi di quello che Dio dichiara, per quanto possono filare. Siamo mega capaci ad auto-ingannarci. E perciò Dio ci dichiara, non vi ingannate, non mi farà male. Non cadrò nel peccato. No, no, non ti inganni. Non ascoltare la tua carne, i tuoi ragionamenti. Perché di natura non vogliamo credere le verità in questo brano. Non vogliamo credere che un po' di seminari per soddisfare la carne ci farà raccogliere veramente male. Vogliamo dare un po' di spazio alla carne. Vogliamo dire, oh, ma sono stanco, non voglio pensarci stasera. Accendo, guardo quello che mi capita. O faccio quello. Sì, non dovrei passare tempo con lei, magari un uomo parlando, ma non succederà niente. Vogliamo dare spazio alla carne. E lui dice, no, non ti inganni. Se tu semini, per la carne raccoglierai. Non dobbiamo credere i ragionamenti che ci vengono in mente. Perché non si può beffarsi di Dio. Dio ha stabilito la sua legge, la sua verità, la sua realtà, che quello che l'uomo semina, quello raccoglierà. E non dobbiamo credere, ma no, no, sarà così. Oh, che bontà di Dio, che cuore di Dio che ci mostra questo. Quindi Dio ci ama così tanto che ci dichiara, ci avverta di questa realtà, in modo che quando arrivano queste voci possiamo dire non è vero, non accetto quello che a me sembra vero perché Dio dichiara il contrario, mi fido di Dio. Quindi questo è il primo punto che voglio tenere in mente. La verità in questo passo, questo brano è così importante che Dio ci avverte in due modi affinché possiamo aggrapparci a questa verità. Allora, leggo di nuovo 7 e 8. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Il punto chiaro di questo brano è ciò che seminiamo, ciò che tu semini, quello pure tu raccoglierai. Questa è una delle verità più profonde della vita. E Dio nella sua bontà ci ha dato la natura per insegnarci questo. Chi ha terra sa che se tu non curi la terra non cresce il frumento o aglio o verdura, crescono erbacce. Se tu non fai tutto il necessario non vieni bene. Dio ci ha dato il mondo per insegnarci questo. Adesso tanti vivono staccati dal mondo che Dio ci ha creati, compri cibo solo nel supermercato, quasi neanche pensando da dove vieni, e non ti rendi conto quello che serve. Dio ci ha creato con un mondo che ci insegna quello che l'uomo semina, raccoglierà. E più siamo staccati dalla natura, più difficile è credere questo. Purtroppo tanti genitori, se faccio un piccolo parentesi, non aiutano i loro figli a capire che quello che seminano raccoglieranno, perché i genitori non sono costanti nel dare conseguenze buone e brutti. E ciò i figli crescono giovani oggi, non credono che ci saranno conseguenze, credono che ci sarà qualche modo di evitare le conseguenze brutte, perché i genitori non hanno provveduto la realtà che Dio insegna. Dio vuole che capiamo questo. Allora, il brano spiega che in realtà esistono, e questo è importante capire, solo due modi in cui seminare. Non c'è un via di mezzo. Nella carne vogliamo credere che ci sia un via di mezzo, ma non c'è un via di mezzo. O seminiamo per la carne, o seminiamo per lo Spirito, che vuol dire per lo Spirito Santo. Non c'è un'altra via, non c'è una via neutrale. O è per la carne o è per lo Spirito. E dove hai seminato, lì raccoglierai. Possiamo scegliere, e questo è importante insegnare ai nostri figli, possiamo scegliere giorno per giorno dove seminare. Non possiamo scegliere quello che raccogliamo. A noi non spetta la scelta di quello che raccogliamo, a noi spetta la scelta dove seminare. Allora, consideriamo cosa vuol dire seminare per la carne e poi cosa vuol dire seminare per lo Spirito. Poi vedremo i frutti. Per primo, cosa vuol dire seminare per la carne? Seminare per la carne, in parole semplici, vuol dire fare quello che ti senti di fare, quello che hai voglia di fare, quello che a te sembra giusto fare. Vuol dire decidere tu cosa fare. Seminare per la carne vuol dire seminare principalmente per traguardi terreni, per quello che riguarda la vita sulla terra, non sempre peccaminoso. Se tu mai hai il pensiero, ah, non mi va, non ho voglia di fare quello, quello è seminare per la carne. Quello è seminare per la carne. È importante capire che in sé seminare per la carne non vuol dire necessariamente fare cose peccaminose. Può essere anche quello. Ma non vuol dire che la scelta è un peccato in sé. Può essere una cosa che non è peccato. Può comprendere grossi peccati, ma possono essere cose che non sono peccaminose in sé. Un uomo potrebbe decidere di andare a passare molto tempo pescando, lasciando la famiglia a casa o la moglie a casa da sola, e pescare non è peccato in sé, ma lui sta seguendo la sua carne, ha voglia di pescare. La Bibbia insegna a lui di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, e Cristo stava con la Chiesa. Non sto dicendo che non bisogna mai pescare, però se un uomo ha voglia di pescare, scelgo quello, sta seminando in base alla sua voglia. La cosa in sé non è un peccato, ma non è mica seminare per lo Spirito. Seminare per la carne è impegnarti a raggiungere traguardi terreni, perché tu credi che quei traguardi ti possano soddisfare. Seminare per la carne vuol dire seguire la tua via, secondo i tuoi ragionamenti. No, ho bisogno di fare questo, mi serve per la mia famiglia, e tu basi su quello che serve a te. In Isaia 53, versetto 6, parlando di come erano credenti prima della salvezza, noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La propria via. Io decido, ho bisogno di guadagnare più soldi per la mia famiglia, per curarli. Non per me, per la mia famiglia. E quindi lavoro di più. Ma alla fine non sto presente con la mia famiglia. Non sto guidando la mia famiglia, non sto usando i miei doni spirituali, non sto investendo negli altri credenti, perché sto cercando di curare la mia famiglia, perché ho deciso che ci serve di più. Qual è la mia via? A proposito di cosa serve per la mia famiglia, così dice in 1 Timoteo capitolo 6, se abbiamo di che nutrirci e coprirci di quello saremo contenti. Quindi io faccio ragionamenti che no, per la mia famiglia voglio di più per loro, quindi non sono contento con quello che ho, lavoro di più e alla fine passo la mia vita dando cose belle alla famiglia e anche essendo generoso agli altri, ma di Cristo ne ho poco. Ho seminato per la carne. Nell'Antico Testamento, al tempo dei giudici, non c'era un re che doveva guidare la nazione verso Dio. E leggiamo, in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Giudici 17:6, lo ripete. Ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Non era giusto, ma lui era giusto. Perché valutava in se stesso. Quindi seminare per la carne, questo è importante perché spesso come credenti, oh ma io non semino per la carne, io evito le cose malvagie e i peccati e io curo la mia famiglia. Sono una buona persona, sono fedele nel matrimonio, mi dedico ai miei figli, cerco di dare una mano agli altri. Seminare per la carne può essere una vita piena di peccati palesi, ma può essere una vita tranquilla, però dove stai vivendo per traguardi terreni. Quello che la carne considererebbe importante. Un altro brano che ci aiuta a capire il senso di seminare per la carne è Efesini 2, da 1 a 3, dove Paolo descrive quello che era la nostra condizione, noi che siamo salvati, prima della salvezza, quando, come tutti gli altri uomini, eravamo morti nei nostri peccati. Notate quello che adempevamo. Leggo, Efesini 2, 1 a 3. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Adempendo i desideri della carne e della mente. Un esempio, una mamma senza Cristo spesso ha grande gioia investire nei suoi figli. E si vive per la famiglia. E si dedica alla famiglia. E può essere visto come la società, una buona donna, vive per la sua famiglia. Ma quello è desiderio della carne. Perché lei non si identifica con Cristo, si identifica con la famiglia. Non vive per la gloria di Dio, vive per il bene terreno della sua famiglia. Quindi lei sta camminando, seminando per la carne. Non sta cercando di glorificare Dio. Sta cercando di curare la famiglia, che è una buona cosa, è la sua responsabilità, ma non deve essere il suo scopo di vita. Quindi voglio chiarire che seminare per la carne può essere andare una vita bruttissima, piena di peccato, e lo è per certi, ma può essere una vita che tanti credenti direbbero, ma guarda lui, guarda lei, si dedica alla famiglia. Non si dedica alla gloria di Dio. Non si dedica a usare i suoi doni spirituali. Non si dedica a trasmettere le verità di Dio con parole e con esempio ai suoi figli. Quello è seminare per la carne. Non è cercare quello che Dio ci comanda. Cercati per primo il bene della tua famiglia, così dice quel versetto? Il regno di Dio e la sua giustizia. Chi semina per la carne e vogliamo vedere cosa vuol dire, raccoglierà corruzione. Questo brano parla di seminari per la carne oppure seminari per lo spirito. Di natura seminiamo per la carne. In Cristo Dio ci chiama a seminare per lo spirito. Lo spirito qui è lo Spirito Santo. Seminare per la carne vuol dire seguire i ragionamenti, la guida della carne. Seminare per lo Spirito vuol dire seguire la guida dello Spirito Santo in ogni dettaglio e angolo della vita. Perciò vuol dire seminare per le cose eterne, per le cose di Dio, per le cose celeste. Vuol dire vivere in tutto per far conoscere Dio, per glorificare Dio, per camminare in santità, per portare il vero bene agli altri, che soprattutto che loro possano vedere Cristo Gesù. Lo Spirito Santo ci guida soprattutto tramite la parola di Dio. C'era una giovane donna qui per un paio di settimane e lei ha detto: ho imparato due cose che voglio tenere con me per tutta la vita. Uno, voglio vivere per portare frutto per il Signore. E l'altro, voglio ogni decisione, piccola e grande, voglio avere chiari principi di Dio sulla quale baso quella decisione. Questa giovane donna è saggia. Lo Spirito ci guida tramite la parola, si serve anche di altri credenti che possono venire accanto per incoraggiarci, spronarci, stimolarci, aiutarci a capire. Seminare per lo Spirito è una battaglia contro la nostra carne. Anche contro il mondo, contro gli altri, contro a volte altri credenti, ma sempre contro la nostra carne. Seminare per lo Spirito vuol dire quello che leggiamo in Colossesi 3, 1 a 3, ve lo leggo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Seminare per lo Spirito vuol dire avere il cuore, la mente sulle cose di lassù, non sulle cose sulla terra. Perché le cose di questa terra passeranno, le cose di lassù dureranno. Seminare per lo Spirito vuol dire seguire Gesù giorno per giorno in ogni cosa. Gesù Cristo dichiara una cosa molto bella, ma anche categorica. Dichiara in Giovanni 10:27, essendo lui il pastore: le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ma se io non seguo Gesù, ci sono campi che non voglio seguire Gesù. Gesù dice: le mie pecore mi ascoltano e mi seguono. E se non voglio seguire Gesù? È un problema. Come posso chiamarmi pecora se non voglio seguire Gesù? Infatti così dice Gesù, credo che sia Luca 6:46, Gesù dichiara: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate le cose che vi dicono? Perché dite che siete le mie pecore? Non mi state seguendo? E quindi la soluzione lì è di smettere di chiamarci le sue pecore, o è piuttosto di ravvederci e iniziare a seguire? Seminare per lo Spirito vuol dire ascoltare e seguire Gesù in ogni dettaglio della vita, perché questo è frutto della vera salvezza. Vuol dire avere la mente sulle cose eterne, non sulle cose terrene. vuol dire cercare la soddisfazione del cuore nelle cose eterne, non sulle cose sul mondo. E questo determina come prendiamo decisioni, cosa faccio quando sono stanco e mi sento di rilassarmi. Cosa faccio quando so che dovrei organizzarmi per usare meglio il tempo, ma non ho voglia? Cosa faccio in quei momenti? Cioè, questo riguarda tutto. Seminari non è solo una volta al giorno, al mese. Seminari è tutto il giorno. Vuol dire come rispondo quando uno mi parla così, che è sgradevole o non è giusto. E seminari per lo spirito è... Tengo in mente cosa dice Dio o mi informo e poi rispondo, agisco, faccio in base a quello. Non faccio i miei ragionamenti, che sarebbe la mia carne. In realtà, seminare per lo Spirito vuol dire vivere per fede. Vuol dire credere che sarà Dio a benedirmi facendo quello che Lui dice, piuttosto che fidarmi di quello che la mia carne dice, che facendo quello mi porterà un beneficio immediato. Scelgo di credere, no, tu mi dici che ho benedizioni eterne e che valgono di più. Mi fido di quello, anziché di quello che vedo oggi in questo momento. Perché so che se io faccio questo, mi darà una certa soddisfazione immediata, la gente mi vedrà bene e io faccio quello e mi porterà problemi, mi vedranno male, sarà difficile, ma mi fido di te che questa è la cosa giusta e che converrà a lungo andazzo, mi fido di te. Quindi seminare per lo spirito e camminare per fede. Quindi seminare per lo spirito vuol dire informarmi di qual è la volontà di Dio e compiere, camminare in quella volontà. Allora, abbiamo visto un po' cosa vuol dire seminare per la carne e seminare per lo spirito. E poi il principio, leggo di nuovo, 7-8, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quello che seminiamo, quello raccoglieremo. Questa è una verità stabilita da Dio. Dio lo dichiara e sarà così. Punto e basta. Non dobbiamo ingannarci. Quello che seminiamo, quello raccoglieremo. Che cosa raccoglieremo se seminiamo per la carne? Raccoglieremo corruzione. E che cosa raccoglieremo se seminiamo per lo spirito? Raccoglieremo la vita eterna. Che cos'è la corruzione? Cos'è la corruzione? E poi vedremo vita eterna. Allora, come ho detto prima, seminare per la carne non vuol dire solo cose peccaminose, vuol dire seminare per vantaggi, per guadagno, non solo economico, per benefici terreni. Vuol dire vivere per questa vita. In 1 Corinzi 15, credo che sia 31-32, Paolo dice: se non i morti non si risuscitano, se alla fine moriamo e non c'è nient'altro, se è solo qui, allora mangiamo, beviamo, perché domani moriamo. Ma c'è la risurrezione, c'è il giudizio, c'è l'eternità davanti a noi. Allora, camminare per la carne, seminare per la carne e vivere come fosse qui. Voglio una casa più bella, voglio viaggiare, voglio un buon lavoro per i miei figli, così avranno un buon stipendio, voglio questo, voglio quello, voglio benefici terreni, sto vivendo per cose legittime. Spesso, ma sono qui. E la parola corruzione vuol dire quello che verrà distrutta. Vuol dire quello che alla fine sarà distrutta. In Primo Giovanni 2, 15, 17, conosciamo questo brano. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Fare la volontà di Dio, seminare per lo Spirito, la stessa cosa. Le concupiscenze, i desideri del mondo, una vita più facile, belle esperienze, una vita comoda, godere i miei hobby, tutto questo è concupiscenze del mondo. E passa. Questa è la cosa, passa, sarà distrutta. Chi ama il mondo non ha l'amore di Dio in sé. Allora, la corruzione vuol dire quello che sarà distrutta, che sarà persa per sempre. Tutto quello che appartiene al mondo è soggetto alla corruzione, materiale e non materiale. La corruzione vuol dire quello che sarà disfatta, che non durerà, che può iniziare bello, ma poi marcisce. Quello che appartiene alla terra ha la corruzione dentro di sé. L'approvazione degli uomini durerà per sempre? Durerà per sempre? Ti vedono bello, snello, forte, intelligente, ti vedono bene, quello durerà per sempre? Perderà, non esisterà più. Quindi, corruzione è quello che sarà persa. Può essere una cosa materiale, può essere la forza che abbiamo oggi, può essere quello che gli uomini dicono di bene di noi, tutto sarà perso. I piaceri di andare a pescare, usando quell'esempio, può essere mille cose, sarà perso per sempre. In 1 Corinzi 15, 42 e poi 50, Paolo usa la parola corruzione e dice: così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Il corpo fisico è seminato corruttibile. Questo corpo viene distrutto. Quelli che hanno Cristo viene risuscitato corruttibile, incorruttibile. Un nuovo corpo che durerà per sempre. In 1 Corinzi 15, 50... Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare i regni di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. La corruzione, quello che è di questo mondo. È buono curarci fisicamente, ma il corpo, per quanto possiamo curarci, viene disfatta. Io ho 66 anni, cerco di curarmi, ma non per essere visto, ma la salute non è quello che era 30 anni fa, assolutamente. Per quanto una donna può cercare di essere bella esternamente, non è uguale a 40 di quello che era a 20 e non sarà uguale a 60 di quello che è a 40 e se arriva a 80 non sarà mica uguale. E quindi perché aggrapparci a cose che ci saranno tolti? La corruzione è quello che sarà distrutta, sarà persa, sarà strappato via da noi. E la corruzione non può ereditare l'incorruttibilità. Se seminiamo per quello che è della terra, perderemo tutto. Quando Dio salva una persona, libera quella persona dalla corruzione, in quanto uno senza Cristo non può seminare per l'eternità. Non può, è impossibile. Appartiene a questa terra, era schiavo di questa terra, non può vivere per l'eternità. Che vuol dire? Tutto quello che farà perderà, tutto. Sarà tutto in vano. Ogni apparente vantaggio viene tolto via e si trova senza nulla. Ma quando Dio salva, ci libera dalla corruzione, non siamo più schiavi di questo mondo, non apparteniamo più a questo mondo. Leggo, secondo Pietro 1, secondo Pietro 1, 3 a 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. In Cristo possiamo fuggire dalla corruzione che è nel mondo e non essere soggetti alla corruzione. Chi semina per la carne raccoglierà solamente quello che sarà distrutta, cose di questa terra. E sapete, come ho detto all'inizio, se tu raggiungi il tuo traguardo, terreno, se tu sei onesto, vai a letto sapendo, non è detto che avrò questo domani. Non è detto che avrai la persona o le persone più preziose a te domani. Possono morire. Non è detto che avrai la tua salute per cui magari ti sei impegnato tanto, domani può sparire. Non è detto che avrai la tua bellezza o intelligenza, un aneurisma, non hai più intelligenza. Le tue capacità di essere bravo a fare, a lavorare, a guadagnare, a pensare, quello che sei bravo a fare può essere tolto da un secondo all'altro. E quindi ottenere le cose terrene non ti soddisfa il cuore, perché tu sai, uno, che non hanno valore eterno, e numero due, che saranno tolti sicuramente. Perché tutto qui è corrotto, chi semina per la carne raccoglierà corruzione. Una vita sprecata. Chi semina per la carne perderà tutto eternamente. Perderà tutto. Leggiamo di questo in Isaia 55, 1 e 2, vi leggo io. E Dio ci esorta: non investire in quello che perderai. Prendete gratuitamente quello che non perderete mai. Leggo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. E l'anima vostra gusterà cibi succulenti. E quando dice l'anima gusterà cibi, non la lingua, non lo stomaco, l'anima non sono cibi treni. Sta parlando del banchetto in cielo, cibi succulenti che soddisferanno l'anima per sempre. Perché affaticate per quello che sarà perso, che non può saziarvi, non può soddisfare il cuore. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Tutto quello che sto dicendo è pazzia per chi non ha Cristo. Tutto quello che sto dicendo è pazzia, è follia per chi non ha Cristo, perché è un uomo naturale, non ha lo Spirito, non può capire questo. Le parole sì, il senso no. Perché non vedono l'eternità. E quindi non devi sperare di avere l'approvazione, la stima di non credenti quando tu vivi seminando per lo Spirito, perché per loro sarai uno stolto. Quindi Dio dà buoni doni a non credenti. Il sole, buon cibo, il sorriso di un bimbo, il mondo è pieno di buoni doni per tutti. Ma tutti i buoni doni saranno strappati via al giudizio finale per chi non ha Cristo, per chi ha seminato per le cose terrene. Invece, quando seminiamo per lo Spirito, raccoglieremo la vita eterna. Allora, voglio dirvi una buona notizia, una bella notizia, una meravigliosa notizia. Se tu sei onesto, potresti dire: Signore, mi rendo conto che in questo e quello sto seminando per la carne. Era molto possibile e forse probabile che sia vero in ciascuno di noi, se siamo onesti, che possiamo riconoscere i campi. La buona notizia è che non dobbiamo continuare. Possiamo, tramite, prego, questo insegnamento, possiamo ascoltare lo Spirito, riconoscere e confessare e abbandonare questo seminare per la carne e sostituirlo con seminare per lo Spirito. Se hai Cristo, non sei schiavo, sei stato liberato. Questa è la bontà, la misericordia di Dio. Ci dà questi insegnamenti. Perché Dio in Galati, parlando a credenti, dice di seminare, fate del bene finché c'è tempo. Perché seminare per lo Spirito? Perché ci dice quello? Perché in Cristo possiamo. Cosa vuol dire raccogliere la vita eterna? La vita eterna è quella vita in cui uno vive spiritualmente, conoscendo, godendo Dio in questa vita e per l'eternità. Conoscere Dio è quello che può soddisfarti il cuore. È l'unica cosa che può soddisfarti il cuore. Leggo Giovanni 17, una parte della preghiera si chiama sacerdotale di Gesù Cristo appena prima di essere arrestato, andare alla croce. E notate quello che descrive è la vita eterna. Giovanni 17, da 1 a 3. Gesù appena finisce a parlare con i discepoli, queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, affinché anche il figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere Dio veramente, personalmente e eternamente. Conoscere il Creatore, conoscere il sovrano Dio sull'universo. La vita eterna vuol dire avere un rapporto personale con Dio, non seguire i comandamenti di Dio, non essere buono e bravo o religioso, no, è essere in rapporto con Dio e conoscere Dio. Non c'è nulla in tutta la vita che è minimamente paragonabile ad essere in rapporto e conoscere Dio veramente. Raccogliere la vita eterna, chi semina per lo Spirito raccoglierà la vita eterna, è un dono con valore infinito. Non riusciamo neanche a comprenderlo a fondo. E ti sorriserà il cuore, adesso e per l'eternità. La cosa incredibile è che nulla può soddisfarci il cuore se non solo conoscere Dio e godere Dio. Ma, a differenza da tutte le cose dal mondo in cui cerchiamo soddisfazione, non ci viene strappato via alla morte, ma viene moltiplicato infinitamente alla morte. Cioè, adesso conosciamo Dio come tramite un velo, uno specchio imperfetto, ma alla morte lo vedremo com'è e il nostro cuore sarà totalmente soddisfatto per tutta l'eternità. Non vedo l'ora. Che immenso contrasto. Chi semina per la sua carne, chi cerca la sua soddisfazione in cose o rapporti o approvazioni o beni o esperienze belle del mondo, raccoglierà corruzione, perderà tutto e il suo cuore non sarà mai soddisfatto e avrà tormento eterno. Invece chi semina per lo Spirito, chi guarda a Dio, ascolta Dio, segue Dio in ogni angolo della vita. Ma Marco, io cado. Sì, anch'io cado. Ma quando cado, cosa possiamo fare quando cadiamo? confessare i peccati. Quindi il mio cammino è seguire in tutto, e quando cado chiedo perdono e riprendo la via anche in quel campo. Seminare per lo Spirito, che vuol dire cercare la soddisfazione in Dio, nelle cose lassù, avere la mente sulle cose lassù, non su quelle sulla terra, Colossesi 3, vuol dire raccogliere la vita eterna, vuol dire avere Dio, essere in rapporto con Dio. E quando mi manca la moglie, e quando mi manca la salute, e quando mi manca tutto il resto, io ho ancora Dio. E gli altri erano doni preziosi, ma non erano il mio tesoro. Quando semini per lo Spirito, il tuo tesoro non può essere mai tolto da te. Non aggrapparti neanche alle persone preziose. Aggrappati a Cristo, ringraziando Dio per le persone preziose, perché possono aiutarti a capire più di Dio. Il matrimonio ci aiuta a capire più di Cristo e la Chiesa. Ma è temporaneo e sarà assorbito con la verità che rappresenta. Genitori, figli, una benedizione grande, ma ci ricorda che siamo noi figli di Dio. Questo passerà, quello durerà per l'eternità. Aggrappiamoci non ai simboli terreni delle realtà eterne. Aggrappiamoci a Dio, godendo i simboli, ma ricordando che sono temporanei e non sono il vero tesoro. Cristo è il vero tesoro. Prego che la verità qui sia chiaro. Però se è chiaro, è chiara la verità, ma continuiamo a vivere come prima, non ci giova nulla. Non è solo da capire, è da vivere. Anzi, se io arrivo a capire meglio queste verità e continuo a vivere come prima, sono messo peggio di prima. Sono messo peggio di prima. Sono più colpevole e più stolto di prima. Le verità di Dio non sono solo da sapere, sono anche da vivere. Allora, per non seminare per la carne, dobbiamo capire in senso pratico cosa vuol dire nella nostra vita. Allora, ricordate, seminare per la carne e vivere per benefici terreni. Alcuni sono peccaminosi, alcuni sono buoni. Allora, impegnarti per avere da mangiare, ad avere un tetto, non è seminare per la carne. Perché Dio ci ha creati con i bisogni di mangiare. E bisogno di tenerci protetti da freddo, pioggia, eccetera. Quindi, cercare il necessario, che non è il mio tesoro, è solo quello, non è seminare per la carne. Io posso glorificare Dio nel mio lavoro, nel cucinare il cibo che poi mangiamo, eccetera. Invece, seminare per la carne è quando cerchiamo la soddisfazione nelle cose terrene. C'è una bella differenza. Dove vanno i nostri o i tuoi pensieri? Che cosa desideri il tuo cuore? Dove cerchi soddisfazione? Voglio dare alcuni esempi, ci sono altri. Forse tu dici, ma no, quelli no, ma forse qualcos'altro. Ma questo per farci pensare. Un campo in cui facilmente seminiamo per la carne sarebbe cercare l'approvazione degli uomini. Vogliamo essere visti bene. Vogliamo essere visti belli, vogliamo essere visti bravi, vogliamo non essere visti male. Nel nostro mondo è considerato giusto cercare l'approvazione degli altri. E noi facciamo questo in mille modi diversi. Per esempio, nel mondo oggi c'è un mega enfasi sul corpo, l'apparenza, vestiti, capelli, trucco, tatuaggi, cioè muscoli, c'è mega forma, non troppo grasso, c'è mega enfasi sul corpo, non per curarmi fisicamente, ma per essere visto bene, per essere notato, apprezzato, visto bene, messo bene. Cioè, il nostro mondo è ossessionato con l'esterno, è ossessionato con l'esterno. E se io voglio essere visto bene, io sto seminando per la carne, voglio che gli altri mi vedano bene. Non parlo di più, potrei parlare in ore di quello. è così grande. E c'è proprio cercando, prima di uscire di casa, di essere sicuro che sono messo bene, perché abbiamo inculcato questo concetto di come gli altri mi vedono. Io potrei volere l'approvazione degli uomini nel modo che parlo. Io, Signore, proteggimi come pastori di non preoccuparmi di quello che gli altri pensano di me. Ci sono falsi uomini di Dio che si chiamano, io sono un profeta di Dio, io sono un apostolo. E questo Satana usa per trascinare dietro tante persone oggi. Io sono un grande. No, Gesù è grande. Io posso fare al contrario. Posso non voler parlare perché non so cosa dire. Non so cosa dire. Sono preoccupato cosa penseranno di me. Non voglio fare brutta figura. Quindi mi preoccupo di cosa pensano di me. E non sono bravo, quindi non dico niente. Ma perché? Perché mi preoccupa quello che vedrebbero in me. Non voglio che mi vedano male. Quello è seminare per la carne. Non sono preoccupato, oh, voglio che vedano Cristo, voglio che mio Signore sia proclamato, voglio il loro bene eterno. No, sto pensando cosa penseranno di me. Io posso cercare l'approvazione in tanti modi diversi. Può essere il modo che una donna presenta un pasto per essere vista, anziché presentare il pasto in modo che possano ascoltare i discorsi. Come facciamo la casa, prezzo Serena, tanto perché noi vogliamo che le persone che vengono qui e escono non si ricordano della casa o di questo, che si ricordano dell'amore e dei discorsi. Vogliamo tanto che entrano in casa e escono dicendo ci amano e quei discorsi erano importanti. Non vogliamo che notino la casa, vogliamo che neanche si ricordino la casa. Vogliamo che notino Cristo, prego in noi e pregate che possiamo non sfiare da questo. Quindi approvazione degli uomini, voler quello in qualunque modo è seminare per la carne, perché sarà tutto. Cose materiali, viviamo in un mondo di materiali. Se questa camicia si disfà, e un domani, se vivo abbastanza, ti disfare, avrò bisogno di sostituirlo con un'altra camicia. Ma quando ho quello che mi serve, oh, quello è bello, allora non mi serve. Ma è bello, mi piace, oh, mi piace quello. Quanti paio di scarpe abbiamo? Quanti servono? Va bene, vado a correre, mi serve un paio di quello, vado a lavorare, vado in chiesa. Ma poi, quanti servono? E possiamo avere 5, 8, 10, 12 paio di scarpe perché ci piacciono e sto cercando soddisfazione, vedo, oh, mi piace, cose materiali, può essere qualunque cosa. Mi serve una macchina, in questa società serve la macchina. Quindi non è mica peccato volere una macchina, quando muore questo voglio un'altra, però non per soddisfarmi, perché mi serve, voglio andare a trovare le persone, dobbiamo andare al supermercato. Quindi il problema non è avere, il problema è cercare la soddisfazione, ma se non cerchi la soddisfazione, cambia le tue scelte. Se tu non cerchi minimamente la tua soddisfazione in come gli altri ti vedono, non stai lì a pensare a cosa portare, non stai lì guardando a questo, la casa, i mobili, perché non ti importa, non ti importa. Un altro campo in cui si può seminare per la carne, piaceri del mondo, alcuni peccaminosi, alcuni non peccaminosi, ok? Per un padre lo vedrei mega positivo andare a pescare con i figli, se lo fa perché è un modo di fare insieme e insegnare buoni principi. Senti, non puoi solo gettare, no, tu devi aspettare, imparare pazienza, quindi... Ma se l'uomo che dice a me piace pescare, mamma cura i figli, vado a pescare e lo faccio ore e ore e ore, allora quindi non è il pescare, uso pescare perché è una cosa mega sana, però è un piacere. E se vivo cercando di soddisfare la carne con una cosa che mi piace, che può essere mille cose, può essere guardando i film, lascia stare quei 90% che non valgono, sono brutti per un credente, ascoltando musica o mille altre cose, può essere un hobby, può essere mangiare. A noi piace tanto mangiare, Dio ha creato tutte queste spezie e noi mangiamo. Signore, ti lodiamo, tu hai creato questi cibi buoni, ma non vogliamo che sia un idolo, non vogliamo vivere per quello. Il punto è che o che siano peccaminosi o che siano cose in sé buoni, se io cerco la soddisfazione investendo in cose belle della vita, io sto seminando per la carne. La mia passione non è la gloria di Dio. La mia passione è di fare cose che mi piacciono, che mi saranno tolte. Se io sapessi che stanno per arrivare i malvagi per distruggere, fare male alla mia famiglia, e c'è modo di prepararmi e difenderci e bloccare meglio le porte, e io invece voglio andare a pescare o guardare un film o fare il mio hobby, cosa vuol dire? Cosa vorrebbe dire? So che mi informano, non c'è più lo Stato, siamo qui, e mi dicono, senti, arriveranno fra circa 3 giorni, e sono in 5 armati, e tu hai accesso a modo di chiudere la casa, armarti per difenderti, ma tu preferisci divertirti, che razza di uomo sei? Ma perché? Perché hai un traguardo molto più grande di quel piacere. Noi abbiamo un traguardo molto più grande. È di proclamare Gesù Cristo nel poco tempo che c'è, prima che arriva, e la gente senza Cristo va perduta in tormento per sempre. Se è importante difendere la famiglia, è importante 1000 volte di più proclamare Gesù Cristo. Seminare per lo Spirito vuol dire cercare di capire la guida di Dio in tutto e vivere per l'eternità, vivere per quello che durerà, vivere per far conoscere Cristo ad altri, per edificare i credenti, per conoscerlo più io. Io e Serena ci curiamo fisicamente quel po' che serve per essere in buona salute, se Dio vuole, per continuare a vivere per Dio. Più di quello non ci interessa. Cerchiamo il Signore, se tu vuoi mandare qualunque malattia, accettiamo. Non vogliamo trascurare la salute per essere colpevoli noi. Cerco di curare la macchina, che durerà, in modo che possiamo andare a vedere le persone per parlare di Cristo. Più di quello non ci interessa. Quindi non sto dicendo di ignorare le cose materiali. Cioè, quando qualcosa in casa rompe, eventualmente cerco di ripararlo, non sono sempre veloce, però dipende cosa rompe, bisogna mettere a posto. Seminare per lo Spirito vuol dire vivere in questo mondo curando le cose necessarie, ma il nostro traguardo, il nostro cuore ogni giorno è l'eternità. Mi sveglio la mattina e mentre sono ancora a letto prego, Signore, prego che oggi posso vivere per la Tua gloria, che possa aiutare mia moglie a vedere più di Te, i miei figli, le persone intorno a me. Io voglio che Cristo sia visibile. Manda pure le prove che mi santificheranno. Manda pure i dolori che porteranno gloria a Te, Signore. Ma dammi la grazia di reagire in modo che Tu sarai visibile. Fa sì che nel riparare la macchina, nel fare un lavoro manuale, che posso farlo per la Tua gloria. Questo è seminare per lo Spirito. Vuol dire effettivamente vivere aspettando Cristo. Vivere pregando, oh, forse sarà oggi, prego di sì. Voglio essere pronto. Voglio che quando Lui arriva, all'improvviso, che sto impegnandomi per Lui, può essere lavando i piatti, può essere parlando con qualcuno di Cristo, ma lo faccio per Lui. Questo è seminare per lo Spirito. Allora, ho finito. Cosa farai tu con queste verità? Prego che nessuno dirà, oh, un buon sermone, perché se non era un buon sermone. Queste sono verità preziose che Dio ci ha dato in quel brano in Galati 6. Sono verità da prendere, da applicare, da esaminarci, non solo adesso, ma anche adesso, cioè adesso, non adesso, ma oggi, questi giorni. Come sto vivendo? Qual è il mio tesoro? Cosa sto cercando? Ed io prego che possiamo esaminarci. E quando, adesso e negli anni, riconosciamo quello è seminare per la carne, che possiamo confessare, perché abbiamo un grande avvocato presso il Padre, in cui c'è perdono, e che possiamo vivere il tempo che c'è per il Signore, in attesa di Lui, perché sta venendo. Preghiamo. Signore nostro, Santo, Santo Dio, viviamo in un mondo che non capisce minimamente cosa vuol dire vivere per l'eternità. Non capisce e non è capace a seminare per lo Spirito. Ma noi che eravamo schiavi del peccato, siamo stati liberati, riscattati dal potere delle tenebre e trasportati nel regno del tuo Figlio. E oggi possiamo conoscerti e possiamo seguirti, possiamo seminare per lo Spirito. E vogliamo farlo, mostrarci i campi, e ci sono, in cui stiamo seminando per la carne. Facilmente possiamo preoccuparci di quelle che gli altri pensano di noi. Possiamo voler la loro approvazione, voler essere visti bene o non visti male. Facilmente possiamo essere trascinati verso cose materiali o verso i piaceri, anche i buoni, cose buone del mondo. Non è peccato godere le cose di questo mondo, ma è stoltezza cercare soddisfazione nel cuore. Perché noi siamo soldati, noi siamo alla luce del mondo, noi siamo in missione. E prego che possiamo desiderare e affrettare il ritorno di Gesù Cristo, in modo di essere trovati puri e santi e impegnati per Lui quando arriverà. Oh, che privilegio poter vivere per Cristo adesso, e prego che lo faremo. Ti prego questo nel nome del nostro Signore che sta per venire, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.